A tutti voi, carissimi ascoltatori di Radio Mater, come sempre, un cordialissimo saluto da Don Mario in quest'altro giovedì in cui il nostro deserto ci prende tutti, ci separa da tutto quello che ci distrae e davvero ci mette cuore a cuore con la mamma nella sua radio, perché lei ci metta cuore a cuore con Gesù e la sua Chiesa. Oh, miei cari, è un giovedì importante perché noi già ambrosiani abbiamo celebrato la solennità del Corpus Domini e tutta Italia si prepara a domenica, quando, essendo più liberi tutti, si potrà dare maggior onore all'Eucaristia, questo miracolo d'amore compiuto da Gesù, di cui San Giovanni dice: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ecco, secondo Giovanni l'Eucaristia è veramente la totalità dell'amore, dell'amore di Dio, come vedremo, e dell'amore di Gesù, che realizza la redenzione e istituisce, tra gli altri sacramenti, l'Eucaristia, che realmente è un miracolo d'amore, d'amore, miei cari. Ma ecco, guardiamolo in profondità questa sera, l'Eucaristia, chiedendo davvero già all'inizio la luce dello Spirito Santo, che ce la faccia comprendere nella sua importanza, l'aiuto materno di Maria, che ci faccia sentire attaccamento al suo Gesù, come l'ha sentito lei quando gli è venuto nel grembo, quando l'ha fatto nascere, quando è vissuta con lui, quando poi incomincia la sofferenza, il Calvario, la Pasqua, eccetera, tutto quello che Gesù ha compiuto qui in terra come Dio e come uomo per essere il Redentore degli uomini. E allora, miei cari, la solennità del Corpus Domini, fatta oggi o che si farà domenica, deve prenderci il cuore. Dobbiamo sentirla, questa solennità, come qualcosa, ripeto, miei cari, che ci prende il cuore, perché possiamo dire che l'Eucaristia, miei cari, assieme al battesimo che inizia in ciascuno di noi la vita con Dio, è il riassunto, il compendio di tutto il cristianesimo. Io sento così, ed ecco perché dico anche voi, in questa serata eucaristica, quello che secondo me dovremmo tutti sentire. Ecco, l'Eucaristia parte come riassunto e compendio, ripeto, di tutto il cristianesimo, parte dal momento in cui Dio decide di creare. Abbiamo detto più volte che da sempre esiste Dio, e a un certo punto Dio vuole avere altre vite accanto a lui, e allora ecco, decide di creare, di dar vita ad altre realtà, e crea l'universo, il cielo, la terra, il mondo vegetale, che belle piante, che bei fiori, che bei frutti, il mondo animale, che bello, davvero, che la terra sia popolata anche da queste creature infraumane, certo inferiori all'uomo, perché non hanno l'intelligenza, non hanno quello che Dio ha dato all'uomo per comprendere, per parlare, per dire veramente con la vita tutto quello che la sua vita è. E poi gli angeli, questi ministri di Dio, puri spiriti, che sono sempre al cospetto di Dio e sempre pronti a obbedire ad ogni cenno di Dio, come più volte nel Vangelo vediamo l'impegno di angeli che fanno quello che Dio vuole, quello che Dio dice. E poi gli uomini, crea gli uomini. Ecco, gli uomini composti da uno spirito come gli angeli, che è l'anima, l'anima creata a immagine e somiglianze di Dio, che è purissimo spirito. E poi il corpo, un elemento materiale, ma di una perfezione e di una capacità nel realizzare le cose che solo Dio poteva mettere dentro. Per cui l'anima umana e il corpo umano messi insieme a formare la persona umana, pensate, miei cari, che cos'è? Che cos'è? E questo lo dobbiamo a Dio, perché solo Lui poteva fare l'uomo, come del resto abbiamo detto e stiamo dicendo, che ha fatto tutto, che ha fatto tutto. Purtroppo però l'uomo che lui aveva in mente come la creatura in cui riversare tutto il suo amore, una volta creato, sia l'uomo Adamo che la donna che gli vuol mettere accanto per rendere più bella, più completa la sua vita e formare quindi la famiglia come origine poi di tutto quello che Dio vuol realizzare nel mondo. Adamo ed Eva. Purtroppo sappiamo che Adamo ed Eva peccano. Avevano una vita di intimità con Dio così bella. Dio veniva a trovarli nel loro vivere umano. Ad un certo punto cedono al tentativo di un angelo che, ribellandosi anche lui alla volontà di Dio, quando Dio dice agli angeli tutto il proposito, il progetto che ha dentro di creare anche l'uomo, che però avrebbe purtroppo peccato e lui avrebbe mandato suo figlio come Redentore a farsi uomo, e tutti gli angeli lo dovranno adorare. Gli angeli, un gruppo, si ribella. Noi l'umanità anche di Dio, non la riterremo mai come una realtà da adorare come Dio, e quindi si ribellano, si crea l'inferno per loro, e loro saranno da quel momento i nemici di Dio, i nemici dell'uomo, i nemici della creazione, i nemici dell'eternità che Dio ha in mente di donare all'uomo come realtà di vita che non finisce mai, immersa in Lui per essere un'eternità di felicità. Ed ecco allora l'angelo ribelle, diventato demonio, tentare Adamo ed Eva a disubbidire al comando di Dio, che aveva detto loro: di tutti i frutti del giardino terrestre in cui siete potete mangiarne, solo l'albero della vita non dovete toccare, l'albero del bene e del male. Era giustissimo. Dio doveva sempre rimanere solo Lui a decidere che cosa fare del creato, come dovevano comportarsi tutte le creature. Ma Adamo ed Eva, tentati dal serpente, purtroppo disubbidiscono a Dio, lo sappiamo. E con questa disubbidienza, peccato originale, perché peccato commesso all'origine del mondo, si rovescia tutta la creazione e tutto il creato che doveva essere di Dio si allontana da Dio. Dio purtroppo deve allontanare Adamo ed Eva, perché il loro peccato non può farli convivere con Dio, che è la perfezione. E allora, ecco, andranno raminghi per la terra e tutta l'umanità, appunto, vivrà la sua parte di vita terrena, ma sentendola come preparazione alla vita eterna con Dio. Se si sceglie di vivere con Dio in terra o col demonio al suo inferno, se si ascolta il demonio e non si accoglie Dio nel cuore e nella vita. E allora ecco il peccato che separa l'uomo da Dio, ma non separa Dio dall'uomo. Ecco, è bene dire così: il peccato separa l'uomo da Dio, ma non separa Dio dall'uomo, perché Dio è amore e l'uomo che ha creato, anche se si è ribellato e si ribella continuamente, guardate che posto ha il peccato nella vita di tutti, nella vita di oggi, di sempre. Eppure Dio non lo abbandona, l'uomo, neanche nel suo peccato, e nel suo amore decide la redenzione. Il figlio suo, perché sappiamo che il cristianesimo ce l'ha rivelato Gesù, è un solo Dio in tre persone, che abbiamo festeggiato come Trinità domenica scorsa, un solo Dio in tre persone, Padre, Figlio, Spirito Santo. Ecco, Dio non abbandona l'uomo, e allora il Padre Divino suggerisce il Figlio: fatti uomo, così come Dio potrà riparare in maniera infinita il peccato dell'uomo di gravità infinita, e come uomo lo riparerai, perché soffrirai, e la sofferenza la mettiamo come riparazione del peccato e come modo poi per tutto il tempo della vita umana, partecipazione alla redenzione che tu nella sofferenza realizzerai. Questo, miei cari, non vuol dire che noi ammalati siamo peccatori più degli altri che sono sani. No, il peccato ha portato appunto la sofferenza e la morte come castigo, ma Dio con la redenzione, mandando Gesù, riscatta il peccato, lo elimina, lo perdona, la sua misericordia trionfa sulla sua giustizia e la sofferenza umana diventa allora partecipazione dell'uomo alla redenzione operata da Gesù col suo calvario, col suo soffrire, col suo morire in croce, e tutto quello che stiamo soffrendo qui in terra sarà cambiato in felicità eterna in cielo. Ecco, la realtà del cristianesimo è questa. E Gesù, ad un certo punto, è colui che tutta l'umanità attende, perché Dio, attraverso i profeti, ha fatto conoscere a tutti il suo progetto di mandare il Figlio suo a farsi uomo, così che come Dio e uomo fosse il Salvatore dell'uomo. E allora ecco, tutto si realizza, ma prima di realizzarsi c'è tutta una preparazione. L'uomo deve attendere il Redentore, ed ecco allora tutto il Vecchio Testamento, miei cari, che è Dio che parla all'uomo per tenere desto nel suo cuore il pensiero di questo Messia, di questo Salvatore che deve venire nel mondo e salvare l'uomo dal suo peccato e immetterlo ancora nella vita di Dio. Il Vecchio Testamento. Com'è bello, miei cari, che nella Messa troviamo anche pagine del Vecchio Testamento, che dice che attesa c'era del Messia, che attesa c'era del Salvatore. Ed è bello che contemplando questa attesa, noi che il Salvatore l'abbiamo già ricevuto, Gesù, sentiamo veramente l'attaccamento della nostra vita a Gesù, che è venuto, che ci ha salvato, che ha detto e fatto tutto quello che la Chiesa ci mette davanti, come quelli dell'Antico Testamento attendevano il Messia. Ecco, è bello. E questa attesa, sappiamo, miei cari, che incomincia quando Dio, mandando via Adamo ed Eva dal paradiso terrestre per il loro peccato, maledice il serpente, il demonio, Satana, e gli dice: verrà una donna che ti schiaccerà il capo, e tu invano la insidierai per farla peccare. Lei non peccherà, perché sarà la madre di colui che verrà a salvare il mondo. Verrà una donna. Oh, come dobbiamo sempre tenere presente questa espressione divina. Verrà una donna, e sei tu, mamma, tu sei stata veramente annunciata all'inizio del mondo, ma tutto il Vecchio Testamento era in attesa anche di questa madre che avrebbe portato nel mondo il Redentore. Dio fatto uomo in lei, perché come Dio e uomo salvasse l'umanità dal suo peccato. Ecco quindi questa attesa di colui che deve venire, il Vecchio Testamento, che dobbiamo amare, ripeto, ascoltare volentieri quando la Chiesa ce lo propone, e dire dentro di noi come quelli prima di Gesù lo attendevano perché fosse Salvatore, noi che l'abbiamo ricevuto, e ciascuno parli per sé, io che l'ho già ricevuto devo vivere di lui, e se ciascuno dirà io devo vivere di lui, di Gesù, sarà tutta l'umanità a vivere di Gesù. E allora ecco, passato il tempo dell'attesa, il Vecchio Testamento, il Messia viene. Ed ecco il Santo Natale. Il Santo Natale, miei cari, cioè l'inizio in terra come uomo di Dio, Gesù, figlio di Dio e figlio di Maria. Dio e uomo, Salvatore degli uomini. O il Natale, come lo dobbiamo sentire. Dio che realizza la sua promessa di redenzione e appunto, dopo tanta attesa, manda il suo figlio, iniziando a mandare un angelo, l'arcangelo Gabriele, ad una donna di Palestina, di Nazaret, Maria, che là nella sua casetta riceve la visita dell'arcangelo Gabriele, il quale dice: Dio ti vuole come sua madre, perché vuole aggiungere alla sua divinità anche l'umanità. Sarà Dio come da sempre, ma diventerà in te anche uomo, perché come Dio e uomo può strappare il peccato dal cuore dell'uomo per rimettervi dentro Dio. E allora, miei cari, sentiamo il Natale, sentiamolo sempre, ogni giorno. Adesso parleremo della Messa. Ecco, sentire che la Messa è anche Dio che si fa presente con la sua divinità e con la sua umanità. Quindi si realizza il Natale. Com'è bello il Natale, anche come festa familiare. Chissà se lo gustiamo ancora, se la fede ci fa intuire, ci fa sentire la bellezza, la grandezza del Natale. Sì, noi vogliamo realmente che il Natale duri sempre nella nostra vita, duri sempre, e ci faccia sentire la gioia che sia stato Gesù, quindi Dio che si fa uomo, a venire tra noi, perché poi ci vorrà sempre. Se vivremo di Lui in terra, in cielo con Lui, col suo Padre Divino, con lo Spirito Santo, con Maria, che ha detto subito sì all'Arcangelo Gabriele, quando le ha annunciato questo disegno di Dio, e per il suo sì, il Verbo, il Figlio di Dio, si fa uomo. Ecco, ripeto, il Natale, che dobbiamo scrivere nel nostro cuore e che dobbiamo gustare sempre, ringraziare sempre. Grazie, Dio, di esserti fatto noi, perché noi ci facciamo come te, divini. Dio si fa uomo perché noi uomini accettiamo l'offerta di Dio, un'offerta di grande amore, ridiventare figli di Dio, ridiventare della famiglia di Dio, ridiventare persone umane ma che hanno nel cuore Dio, il cuore come un tabernacolo vivente, un cuore in cui realmente la presenza di Dio fa divina la vita dell'uomo. Ed ecco allora che Giuseppe, che intanto aveva sposato virginalmente Maria, perché Maria deve essere totalmente di Dio, ma Giuseppe, incaricato da Dio ad esserne il custode della sua verginità e il custode del bambino Dio e uomo che sarebbe nato dalla sua sposa, anche lui dice il suo sì e inizia la famiglia di Nazareth, la famiglia vera, la famiglia esempio. Oh, come vorrei in questo momento, miei cari, che noi chiudessimo gli occhi e ci immaginassimo una casetta umile, povera, anche se era del padrone del mondo, come Dio Gesù. Una casetta, ma tre cuori che si vogliono bene, quello di Giuseppe, appunto, lo sposo virginale, quello di Maria, la madre umana diventata madre di Dio, e il cuore di Gesù, che un giorno sarebbe stato trafitto dopo tanto dolore anche da una spada, per far comprendere quanto amore c'era in questo cuore per l'umanità. La famiglia, quanta preghiera nella famiglia di Nazareth, il lavoro accettato dalle mani di Dio come partecipazione alla sua creazione, e la gioia di vivere insieme. È quello, miei cari, che vogliamo chiedere e realizzare per ogni famiglia nostra. Ecco, ogni famiglia nostra come la famiglia di Nazareth. Chissà se nella vostra preghiera c'è questa richiesta. Se pregate in famiglia e dite Gesù, Maria, Giuseppe, famiglia santa di Nazareth, fa diventare come la tua anche la nostra famiglia. E allora sì, miei cari, si realizzerà una delle realtà d'amore che Dio ha donato all'umanità, la famiglia, che mette insieme il cuore dell'uomo col cuore della donna, il cuore, non il corpo appena, il cuore, ci si ama col cuore, non col sesso. Il sesso è solo un mezzo, quando i due cuori dicono diventiamo papà e mamma, ma è il cuore che conta nel marito, è il cuore che conta nella donna, e quando i due cuori si uniscono anche il corpo, pur nel suo piacere di una certa azione, tuttavia si sente strumento di Dio che vuol continuare a creare attraverso appunto l'amore degli sposi. Verranno i figli ed ecco, altri cuori si aggiungeranno in famiglia, oltre a quello del papà e della mamma, il cuore dei figli, ma insieme la famiglia vera è quella che mette insieme il cuore del marito, il cuore della donna, il cuore dei figli. Che strazio, quando si vedono le famiglie divise, il marito dalla moglie, la moglie dal marito, i figli che vanno per la loro strada, non interessandosi per niente della vita che hanno ricevuto dal papà e dalla mamma. Che strazio, o Gesù, Giuseppe, Maria, dateci famiglie come la vostra, che tutte le famiglie che ci sono e si fanno diventino famiglia col sacramento del matrimonio, non mettendosi insieme e basta. Fateci questa grazia, rinnovate l'umanità, guardate che tipo di famiglia abbiamo, rinnovate la famiglia e fate tutte le famiglie, ripeto, come la vostra di Nazareth. E dopo 30 anni di vita familiare, ecco, continua la missione del Figlio di Dio che vuol salvare l'uomo e farlo vivere di Lui. Sì, farlo vivere di Lui. Sentiamo questo, miei cari, sentiamo questo. E Gesù si mette nelle vie della Palestina a predicare il Vangelo, quello che il Padre Divino gli ha detto di rivelare agli uomini, il Vangelo. Che bello il Vangelo, se davvero lo amassimo, lo ascoltassimo volentieri, diventasse veramente il nostro modo di vivere. Oh sì, sì, grazie Gesù di averci rivelato le tue cose divine in nome del Padre e con lo Spirito Santo che ce le chiarisce, che ce le fa sentire veramente nostra vita. E poi, eccomi cari, la sofferenza di Gesù. Sì, nel progetto di Dio c'era che il Figlio di Dio, diventando uomo, doveva distruggere il peccato come Dio, ma ripararlo nella sua malizia infinita con la sua sofferenza. E Gesù accetta. Gesù accetta. Ecco la sofferenza. Ecco la croce, miei cari. Ecco la croce. Oh Gesù, quanto dolore, quanto dolore. Iniziato là al Getsemani, quando tu preghi il Padre che passi il calice del tuo dolore, ma obbediente al suo volere, preghi e soffri per noi peccatori. E poi ecco il bacio di Giuda, un suo apostolo che lo tradisce. Che dispiacere, quanti dispiacere anche noi, quante sofferenze. Ma sentiamo che prima le ha sofferte Gesù. E poi la cattura. I soldati che catturano Gesù, come catturano i malfattori. L'innocente, il Santissimo, catturato e trattato come un malfattore. Come un malfattore. Vi immaginate, miei cari, che cosa Gesù ha subito per noi, accettandolo con tanto amore. Ed ecco allora la flagellazione, la coronazione di spine, la via crucis, la crocifissione, la morte. E nel morire Gesù ci ha tanto amati da lasciarci come mamma, la sua mamma. È una realtà che diciamo sempre, perché qui in Radio Mater la mamma ha un posto speciale, perché è lei che ha voluto Radio Mater. In questa fisionomia di totale spiritualità non esiste una radio che faccia spiritualità come Radio Mater. E questo l'ha suggerito Maria, perché certo era d'accordo Gesù. Quindi veramente il morire di Gesù, prezioso per salvare l'umanità, ma anche pieno d'amore nel lasciarci come mamma, la sua mamma. E allora ecco, la morte di Gesù, l'accetta nell'amore, anche per noi ci sarà, ma viviamo di fede, miei cari, viviamo d'amore. Allora anche noi come i santi, che vedevano la morte non come la fine della vita terrena, questo interessava poco a loro, ma come inizio della vita celeste, della vita in Dio. Se sarà così la nostra vita divina in terra, anche quando verrà per noi la morte, la vedremo come un salutare la terra per buttarci nel cielo e vivere con Dio in una felicità senza fine. E allora, miei cari, guardiamo Gesù che risorge, appunto per dirci che la morte non è la fine di tutto. Lui è morto per amore, ma poi risorge, rinvigorisce la fede degli apostoli. 40 giorni dopo la risurrezione con gli apostoli, a restituire agli apostoli l'entusiasmo del bene, e poi istituisce i sacramenti, queste azioni sacre che ci danno vita divina. Ecco, ecco. Poi sale al cielo. Apre, riapre la porta del cielo chiusa dal peccato. E da quel momento i giusti dell'Antico Testamento lasciano gli inferi, non l'inferno certo, in quel posto dove erano in attesa che il paradiso si riaprisse. Gesù lo riapre ed ecco questo cumulo di giusti, di santi del Vecchio Testamento andare in paradiso. E poi Gesù manda lo Spirito Santo. Manda lo Spirito Santo a rendere santi gli apostoli e a iniziare la Chiesa, questa famiglia dei figli di Dio, questa famiglia dei credenti in Gesù, questa famiglia dei santificati dallo Spirito Santo. E tra i sacramenti istituiti da Gesù veniamo appunto a parlare dell'Eucaristia, la solennità di oggi e di domenica, l'Eucaristia che riassume tutto Gesù, tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e dentro nell'Eucaristia si rinnova nell'Eucaristia tutta la sua redenzione, è dentro nella Messa, è dentro nella Messa. Che cos'è, miei cari, l'Eucaristia per noi? Che cos'è? Ditemelo, ditemelo, o meglio, ditelo alla vostra coscienza, o meglio, ancora di più, ditelo a Dio. Che cos'è l'Eucaristia per me? Che cos'è l'Eucaristia per me? È veramente tutto il progetto di Dio di cui abbiamo parlato questa sera. È veramente Gesù che rinnova la sua redenzione. La sentiamo così la Messa, miei cari, la sentiamo così la Messa. Che rapporto di fede e d'amore vogliamo che da oggi solennità dell'Eucaristia ci sia per ognuno di noi, perché l'Eucaristia sia il segreto della nostra vita veramente divina e sia il mezzo sicuro di vivere qui da Gesù per incontrarlo in cielo col Padre, con lo Spirito Santo, con Maria, con gli Apostoli, con i nostri defunti che ci hanno preceduto. Che cosa vorrà essere, miei cari? Ecco, il momento penitenziale della Messa. Sentiremo veramente di viverlo chiedendo perdono, ma vedere veramente, non a parole, ma entrando nel cuore e vedere le nostre mancanze, i nostri peccati, e chiedere misericordia. E poi nella Messa, la parola di Dio, la prima parte della Messa, vogliamo che dorinanzi l'ascoltiamo meglio, con più attenzione, perché diventi la luce che illumina la nostra vita e la fa vivere divinamente. Il momento offertoriale della Messa non è appena portare all'altare il pane e il vino che diventeranno Gesù, ma è portare qualcosa anche di noi, o meglio direi, portare insieme a quel pane e quel vino anche il nostro cuore, ciascuno di noi, perché si cambi in un cuore divino. E poi la consacrazione, ecco, è veramente un sentire che quel pane e quel vino che diventano Gesù morto e risorto realmente deve essere quello che più pensiamo nella Messa e nella vita e nel soffrire e nel lavorare e nel compiere il bene, tutto quel bene che il Signore ci chiede. E poi la comunione, miei cari, ecco, la sentiamo come un unirsi del nostro cuore col cuore di Cristo, della nostra vita con la vita di Cristo, e lo portiamo veramente via, Gesù, nel cuore, anche quando lasciamo la Chiesa e ritorniamo alla nostra casa, alla nostra vita normale. Oh sì, ecco, per ultimo proprio di questa riflessione, di questa solennità del corpo e del sangue di Gesù, la vita, la vita, la vita, miei cari, ecco, chiudiamo implorando che la nostra vita sia immersa nell'Eucaristia, sia veramente vita eucaristica, per avere totalmente Gesù in noi e sempre, e così lo avremo un giorno nell'eternità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, miei cari, grazie, grazie. Ma non dimentichiamo questa sera, una vita nuova, ripeto, tutta con Gesù, tutta eucaristica, perché tutto il progetto di Dio sulla creazione e sulla redenzione sia la nostra vita e un giorno la nostra eternità. Buonanotte a tutti.